Ray Charles con That's Enough ci ha portato al nostro approfondimento il punto. Oggi prendiamo spunto dal film La zona di interesse del regista Jonathan Glazer, che ci racconta in modo inedito lo sterminio degli ebrei, scegliendo proprio di non mostrare. E nel 1949 il sociologo e filosofo Theodor Adorno disse una frase che restò un po' come monito per tutti coloro che si sarebbero trovati a scrivere dopo la più grande tragedia della storia, ed è: scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto barbarico, disse, intendendo con questo che dopo la Shoah sarebbe stato ormai impossibile o ingiusto fare poesia, come se l'umanità avesse perso la sua originale purezza. Insomma, parliamo di la zona di interesse e insomma di come sono state rappresentate lo sterminio degli ebrei, e saluto per questo Mattia Pelli. Buongiorno Mattia, che è qui in studio.
Buongiorno Lina, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. E infatti oggi ci chiederemo, come hai detto tu Lina nel nostro approfondimento qui ad Alphaville, come il cinema abbia parlato della Shoah, dicevamo, della frase di Theodor Adorno, no? E del modo in cui ha scelto di farlo. Lo spunto è proprio l'arrivo nelle nostre sale di un film di grande impatto. Chi lo ha visto lo sa, si tratta di La zona di interesse del regista Jonathan Glazer, che ci racconta in modo assolutamente inedito lo sterminio degli ebrei, scegliendo così una modalità molto particolare di mostrare e soprattutto non mostrare l'orrore, come se in parte questo regista avesse colto la lezione di Adorno di cui parlavi tu Lina in apertura.
E il film è proprio una coproduzione polacca e britannica, è stato candidato all'Oscar per il miglior film internazionale, ma anche, cosa che succede raramente ai film che non sono in lingua inglese, a quello per la miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior sonoro e anche miglior film. Basato sul romanzo di Martin Amis, il film non ha grandi speranze comunque di vittoria agli Oscar, tranne nella categoria per il miglior film internazionale, in cui è dato per favorito. Ecco, ma nonostante questo si tratta di una pellicola che sta facendo discutere molto e che secondo alcuni è un vero e proprio capolavoro contemporaneo. E stiamo parlando di Shoah, di come raccontarla e di come il cinema possa anche essere strumento di memoria, in particolare nei confronti delle nuove generazioni, in un momento insomma nel quale i testimoni diretti dell'Olocausto stanno sempre più scomparendo. E noi trattiamo il tema con due ospiti che abbiamo il piacere di avere collegati con noi al telefono. Sono Enrico Magrelli, giornalista, critico cinematografico, autore televisivo e radiofonico italiano. Buongiorno Enrico Magrelli.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
Salutiamo anche Alessandro Frigeri, che è docente di storia e membro dell'ATIS, l'Associazione Ticinese dei Docenti di Storia. Buongiorno Alessandro Frigeri.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, io inizierei con Magrelli, cercando di dare alle ascoltatrici e ascoltatori un'idea insomma di che cos'è questo film, perché molti di noi non l'hanno ancora visto. Ecco, magari vogliamo dare qualche elemento, lo vogliamo riassumere brevemente.
Sì, certo, con piacere, anche se appunto il film crea un disagio e un'angoscia molto forte, come dicevate prima. Non si vede nulla di tutto quello che siamo abituati a vedere attraverso i documentari o attraverso i film di finzione, di tutto l'orrore che si consumava quotidianamente in cui siamo proprio ad Auschwitz, proprio perché la quotidianità che ci viene raccontata dal film, ispirato dal libro che hai citato prima, è la quotidianità della famiglia Rudolf Höss. Era il capo, è un capo ahimè molto efficiente nello sterminio degli ebrei, e la famiglia vive proprio è separata da un doppio muro, il muro che chiude tutti i padiglioni, gli inceneritori, l'orrore di Auschwitz, e da quest'altra parte c'è una villa familiare con un giardino molto bello, con dei fiori, con delle cadenze quotidiane, e noi lo sappiamo, lo sentiamo. In questo film è molto importante il lavoro fatto sul sonoro, che è un sonoro che ci accompagna sempre. Il film comincia, lo dico subito, quindi per chi non l'avesse visto, andando al cinema non bisogna pensare che ci sia un problema nella proiezione, proprio perché i primi 2 o 3 minuti lo schermo è buio e si sente soltanto il suono. Quindi il film è questo, apparentemente fatto di nulla, è fatto di gesti, di conversazioni, di attenzione per i fiori, come dicevo prima, per alcune feste, soprattutto per i bambini che si fanno lì, e solo che a pochissimi metri di distanza la storia sta consumando un momento in cui la vertigine della paura, della disumanità è ancora, credo, nella testa, o dovrebbe essere nella testa, nella memoria di tutti.
Sì, tra l'altro è un film, Enrico Magarelli, nel quale succede di fatto veramente poco, no? Se andiamo a vedere, che ne so, l'azione o lo svolgimento del film stesso, è tutto nei particolari, in questa quotidianità, forse proprio in questo non succedere niente in una famiglia che sembra del tutto normale, ma che vive al di qua, separata da un muro, al di qua dell'orrore. Quindi un film molto particolare, secondo alcuni un vero capolavoro. Magarelli, come si inserisce secondo lei nella filmografia dedicata alla Shoah, che ha una lunga storia?
Beh, sì, ha una storia lunghissima, e sono tanti i film che ci hanno raccontato che cosa sia accaduto in quegli anni, in quei mesi, no? Tutti sicuramente hanno visto il film di Spielberg, Schindler's List, molti avranno visto Il pianista di Polanski, moltissimi forse hanno visto La vita è bella. L'elenco, adesso non voglio occupare tutto il tempo elencando i tanti film che in questo momento mi stanno un po' venendo in mente. Penso a Il bambino con il pigiama a righe, se torniamo un po' più indietro c'è Capò di Gillo Pontecorvo. La scelta di questo film da parte di un regista, forse è il caso di ricordarlo, che ha girato nella sua vita più videoclip che film veri e propri, facendo dei film molto diversi l'uno dall'altro, evidentemente incontrando questo romanzo che è diverso però dal film, quindi chi conosce il romanzo non troverà i punti di vista, i diversi punti di vista che ci sono nel film. Il film in teoria sceglie un unico punto di vista in cui c'è un papà che va al lavoro come tanti papà in tante famiglie, solo che va a fare un lavoro che noi non vediamo e che è orrendo, poi torna dal lavoro, vive in casa, quindi non ha nulla delle analogie o delle somiglianze con come la Shoah, l'Olocausto è stato raccontato nella storia del cinema, e questo gli dà un elemento di originalità non indifferente. Non toglie naturalmente, lo dicevo prima, tutto il disagio e l'orrore che non mette in scena, ma che noi sappiamo che si sta consumando. C'è un film che non somiglia naturalmente a questo, che è Il figlio di Saul, è un film importante, solo che lì c'era un ebreo costretto, come tanti altri ebrei, a occuparsi dell'eliminazione degli altri, no? Faceva parte di queste unità che i nazisti reclutavano, e lì c'è anche una dimensione proprio di pedinamento però delle persone che sono state deportate, che stanno per essere uccise. Qui c'è un candore, una normalità, c'è anche una fotografia molto luminosa, che è il contrario esatto di quello che di solito incontriamo nei film che appartengono a questo che è di fatto un filone molto molto fertile, con tanti titoli. È un filone che poi ha fatto anche discutere qualche anno fa, no? Critici di religione ebraica sul New York Times sull'opportunità di continuare a fare film su quel momento storico. Sono loro, come dire, io riferisco semplicemente il dibattito che c'è stato fra persone che appartengono a famiglie che in alcuni casi hanno vissuto sulla propria pelle, sulla propria storia, sul proprio albero genealogico l'interruzione della vita. Quindi è un film assolutamente estraneo alla tradizione finora alla tradizione alla quale siamo abituati.
E lo scorso Alessandro Frigeri, lo scorso 27 gennaio, naturalmente la giornata internazionale della memoria, lì l'ATIS con numerose altre realtà ha organizzato una conferenza, era intitolata Dopo la Shoah, stragi e crimini nazisti fra memoria e giustizia, e proprio come fa il film di Glaser avete deciso anche voi in qualche modo di puntare, no, il riflettore sui carnefici. Ecco, come mai questo cambiamento di prospettiva?
Sì, beh, è vero, il 27 gennaio, organizzando una serie di iniziative nelle scuole, abbiamo proprio deciso di assumere questo punto di vista che sembrerebbe, io il film di cui stiamo parlando ancora non l'ho visto, però sembrerebbe coincidere col punto di vista assunto da questo film. Noi abbiamo pensato quest'anno di puntare l'attenzione sui carnefici, o forse meglio, come gli specialisti tendono a dire, i perpetratori, coloro che insomma hanno contribuito attivamente allo sterminio del popolo ebraico, per un paio di ragioni direi che si possono elencare e che sono naturalmente tra di loro intrecciate. Beh, innanzitutto per entrare in sintonia con la tendenza della storiografia degli ultimi anni a concentrarsi a sua volta sui criminali nazisti. Negli ultimi anni sono insomma fiorite, si sono moltiplicate le pubblicazioni a livello storiografico che hanno avuto la possibilità di concentrarsi proprio su questo aspetto. Noi ad esempio abbiamo avuto in occasione dell'iniziativa che abbiamo organizzato il 27 al Liceo Lugano, al 27 gennaio intendo, al Liceo Lugano 1, proprio l'autrice di un testo apparso da pochi mesi dedicato questo, un po' come fa il film in questione, a un altro, lui non era un comandante militare ma era l'amministratore civile di un ghetto, in questo caso il ghetto di Lutsch o Lutz come spesso si sente dire in italiano. Anna Veronica Pobbe, questa storica, ha pubblicato questo libro, si intitola Un manager del Terzo Reich, sottolineando appunto le caratteristiche se volete piuttosto normali della persona in questione, che non era affatto un nazista sfegatato, ma che ha dato un contributo decisivo alle politiche di sterminio nella Polonia occupata. E appunto non è un caso isolato questo, negli ultimi decenni c'è questa tendenza a spostare l'asse dell'attenzione, diciamo anche a livello storiografico, dal punto di vista del testimone. Negli ultimi decenni del XX secolo in realtà la storiografia sulla Shoah è stata alimentata soprattutto da questo, dalle energie tese a utilizzare le testimonianze, sì, no? Per costruirci attorno al lavoro degli storici. Ora il punto di vista è cambiato e abbiamo ritenuto come insegnanti che parlare dei carnefici, che vuol dire parlare delle loro caratteristiche, del loro profilo psicologico, delle ragioni che possono spiegare l'adesione così larga, ad esempio, ai crimini nazisti all'epoca. Ebbene, fare questo significa aprire uno squarcio particolare su quel fenomeno drammatico, assumendo appunto il punto di vista dei tater, dei perpetratori. Cosa che può essere interessante per diciamo nel lavoro educativo, l'obiettivo che quando si affrontano temi come questo dello Shoah che abbiamo sullo sfondo è sempre quello di coltivare, diciamo così, per semplificare, quei valori morali che dovrebbero fare da argine a abomini come Auschwitz. E per fare questo, sia chiaro, lo dico per evitare equivoci, è fondamentale, è necessario un lavoro teso a stimolare l'empatia, chiamiamola così, nei confronti delle vittime innanzitutto. Questo è un lavoro che negli ultimi decenni nelle scuole si è fatto parecchio, anche ad esempio sfruttando molta filmografia, ma abbiamo ritenuto che capire che tutto sommato i carnefici, chiamiamoli di nuovo così, non sono affatto, sono raramente dei mostri affetti da particolari patologie, non necessariamente sono dei sadici assetati di malefatte. Immagino che E anche questo è il profilo che emerge dal film di cui stiamo parlando, che ripeto non ho visto, ma da quanto ho letto in giro, sono le persone, i protagonisti del film. Non sono necessariamente presentati come appunto dei mostri malati di sadismo, ma anzi sono degli uomini comuni, per citare un libro che ormai qualche anno fa ha proprio affrontato questo tema. Bene, fare questo è altrettanto utile per dotarsi degli anticorpi necessari a combattere fatti come lo sterminio avvenuto.
Quindi, in qualche modo,
la guerra mondiale.
In qualche modo è così, è mostrare la famosa banalità del male, no? Che può essere perpetrato in questo caso su una scala industriale tremenda anche da persone che sembrano assolutamente comuni, che coltivano il loro giardino, che hanno la loro casa. Ecco, Alessandro Frigeri, io resterei con lei brevemente, perché ci diceva prima Rico Magarelli che c'è stato anche un dibattito, no? Tra gli ebrei, in particolare negli Stati Uniti, sull'opportunità di continuare o meno a fare film su quel momento storico. Lei si è occupato della filmografia sulla Shoah e sul suo uso in ambito didattico nella scuola, come ci stava raccontando. Quanto serve la narrazione filmica per affrontare questo tema con i ragazzi e le ragazze? Alessandro Frigeri.
Beh, tutto dipende naturalmente dall'obiettivo che ci si propone, l'obiettivo didattico, intendo da insegnanti. In realtà penso innanzitutto che sia importante ricordare che se l'obiettivo è quello di sfruttare la filmografia o pezzi di film o di documentari per stimolare un lavoro didattico e di riflessione su questi fenomeni con i ragazzi, non necessariamente usiamo gli stessi criteri che magari invece useremmo per selezionare un film di qualità da visionare insieme alla famiglia, che ne so, la sera a casa. Quindi tutto un po' dipende dall'obiettivo che ci si che ci si pone. Diciamo che in sé può essere uno strumento estremamente interessante se calato dentro come dire un percorso coerente con degli obiettivi, come dicevo, chiari. Posso fare un esempio concreto per evitare di rimanere troppo sull'astratto. Lei ha fatto riferimento al lavoro che come ATIS ormai qualche anno fa avevamo messo in campo, prodotto proprio sfruttando la filmografia dello Shoah per cercare di ricostruire alcuni aspetti del fenomeno di Auschwitz. In quel caso avevamo selezionato tutta una serie di film, una decina, e avevamo individuato semplicemente delle ispezioni, dei passaggi dei vari film, tra questi alcuni che sono stati citati prima, poi ce ne sono altri classici a loro volta, come non avevamo usato ad esempio il film L'amico ritrovato, che aveva preso spunto dall'omonimo romanzo, per esempio, un altro film magari oggi meno conosciuto perché ormai prodotto tempo fa, che si chiamava Il nome dei miei, o Giona che visse nella balena. Insomma, erano numerosi film. Alcuni spezzoni di questi film li avevamo selezionati per farli coincidere con una serie di tappe, di elementi caratteristici di quella dinamica che avevamo intenzione di far emergere agli occhi dei ragazzi, che non dico giustifica, ma può aiutarci a capire il motivo per cui la Shoah in quegli anni è riuscita a essere applicata senza che ci fossero delle reazioni particolarmente indignate da parte dell'opinione pubblica tedesca, ma poi in generale dell'opinione pubblica europea, che è un problema che spontaneamente spesso i ragazzi si pongono di fronte a certe immagini che vedono, ad esempio attraverso la filmografia. Ecco, in questo modo qualunque film, se volete, anche quello di minor qualità, può essere sfruttato perché è inserito dentro un percorso che ha obiettivi che vanno al di là della qualità stessa del film.
Ed Enrico Magrelli, allora possiamo dire che la scelta di Glaser è certamente controcorrente e coraggiosa, no? Abbiamo detto, decide di non mostrare mai le vittime, di non mostrare l'orrore del campo di sterminio. Vorremmo capire, secondo lei, perché l'ha fatto e se è una scelta riuscita.
Io credo che sia, comincio dalla seconda domanda, credo che sia una scelta riuscita almeno per gli spettatori un po' meno giovani, diciamo, no? Proprio perché quello che accadeva ad Auschwitz in tanti altri, purtroppo, c'è poi una scena verso la fine del film, quando c'è il problema di organizzare lo sterminio degli ebrei ungheresi, in cui c'è una mappa dell'Europa in cui ci sono i tantissimi campi, no? Nei quali poi le persone venivano deportate. E quindi è una scelta decisamente efficace, molto forte, e una delle cose che più colpisce è che poi non ci sono momenti in cui cogliamo la psicologia dei personaggi, no? Sia il capofamiglia, interpretato benissimo da Christian Friedel, è veramente un funzionario dell'orrore, non motiva, non discute mai, in casa non si parla di quello che sta accadendo, no? L'unico cruccio è nel momento in cui, insieme alla moglie, che è l'eccezionale attrice anche di Anatomia di una caduta, Sandra Hüller, è quando lui deve, per un certo periodo, deve andare in un'altra città, lei vuole rimanere a vivere lì perché è il posto ideale, è a contatto con la natura, c'è un fiume, e tutto questo ci sembra orribile da un certo punto di vista, no? Perché pensiamo che lei non possa ignorare che cosa accade al di là del muro, della villetta e dell'altro muro. Credo che questa scelta sia poi nata quasi sicuramente dal libro e dalla necessità di trovare strade non battute. Purtroppo qualunque genere, anche il genere più serio che si occupa di momenti storici o di vite vissute, ha un repertorio di stereotipi e di formule che spesso possono girare un po' a vuoto.
Ecco,
in questo caso non ci sono.
Appunto, Magrelli, noi siamo in conclusione, ma io vorrei terminare con una domanda proprio sulla natura di questo film, che a vederlo è anche un film molto, molto freddo da un certo punto di vista, no? E in questo senso è voluto probabilmente. Poi dovremo parlare anche del ruolo del suono, ovviamente, che è estremamente importante in questo film. La tendenza ai film sulla Shoah è una tendenza a prendere il pubblico attraverso l'emozione. Forse questo non funziona più, e questa è una domanda che vorremmo anche rivolgere a Alessandro Frigeri, ma purtroppo non ce la facciamo. Enrico Magrelli, molto, molto brevemente.
No, molto rapidamente, la scelta di questo film è di raffreddare totalmente le emozioni e di tenerle fuori campo. Tutto quello che c'è emozione di solito nei film sulla Shoah, in questo film non lo vediamo, lo sentiamo però, lo sentiamo in distanza, lo intravediamo nel fumo che spunta dalle ciminiere. C'è solo una scena, un momento in cui c'è il primo piano del protagonista, che a un certo punto sembra sparire quasi nella nebbia, e si sentono le voci disperate, evidentemente dei deportati e delle deportate appena arrivate nel campo. Quindi una scelta di razionalità, se vogliamo, fredda, ma che comunque riesce a stabilire un'empatia con chi guarda il film.
Grazie Enrico Magrelli, critico cinematografico, Alessandro Frigerio, docente di storia e membro dell'ATIS, grazie naturalmente Mattia Pelli. Ricordo che il film è nelle nostre sale, la zona di interesse. Grazie, fra pochissimo il radiogiornale delle 13:00.